Tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Buongiorno da Paolo Bonazzi e grazie all'agenzia Dire Emilia Romagna e ai colleghi dell'articolo ai colleghi del Carlino Bologna che citano Radio Tao come fonte per la nostra intervista a Maria Cristina Marri. L'articolo diamo il buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Può commentare questa notizia che abbiamo trovato sul Corriere di Bologna di oggi, prendendo per buono tutta quella compito di verifica che noi non abbiamo fatto e che evidentemente i colleghi del Corriere di Bologna avranno fatto, quindi prendendo in esame questa più di un'ipotesi, no? Corposa sulla possibilità di questo nuovo centro islamico e questa nuova moschea in via Gucchi.
Sì, ma è una notizia che credo possa tranquillizzare tutti quelli che avevano dei timori rispetto all'ipotesi della costruzione di una mega moschea nella zona di via Pallavicini. Da allora evidentemente anche gli obiettivi, le richieste, le strategie delle associazioni islamiche bolognesi, in particolare in questo caso appunto di Daniele Parrecino, che ricordo è un ex componente dirigente primo piano di quel centro islamico, sono orientate così come era anche condiviso dall'amministrazione e credo anche dall'opinione pubblica bolognese per una questione di buonsenso, verso la costruzione di piccole moschee sparse per la città piuttosto che verso la edificazione di un polo che sarebbe diventato la più grande moschea della regione del nord Italia, eccetera. Una moschea di due piani a spese, se, appunto, da quello che si legge sul Corriere, dell'associazione che la costruirà, permetterà appunto a tante persone residenti o comunque abitanti a Bologna di origine islamica di avere un po' un luogo di aggregazione, un luogo di preghiera. Credo che una società che voglia favorire la libera espressione della libertà religiosa di ognuno e del pluralismo religioso non possa che compiacersi con loro per questa opportunità che avranno di coltivare la loro fede e anche la loro socialità.
Rispetto anche a quell'ipotesi, cioè di piccoli centri religiosi, cioè piccole moschee distribuite nella città, lei avrebbe preferito questa soluzione o è meglio quella comunque di costituire moschee più grandi?
Ma adesso, come dire, la dimensione della moschea non è un tema che mi appassiona dal punto di vista religioso, perché, come dire, non mi sento coinvolto in questo, però dal punto di vista della inclusione sociale, della relazione fra culture, che è, come dire, presenta sempre elementi di problematicità che è interesse di tutti cercare di attutire, di limare, io credo che la, come dire, grande attenzione, anche una certa preoccupazione, in parte motivata, in gran parte a mio giudizio immotivata, che si era creata attorno a questo grosso polo religioso in città, ha potuto lasciare spazio a una situazione più serena. Credo che questo convenga a tutti, ecco, conviene agli stessi islamici che giustamente vogliono avere la possibilità di praticare la loro religione in città, ma favorisce anche una più serena integrazione, una più serena relazione di culture. Quindi credo che sia stata e che sia, insomma, una buona idea quella di procedere per in un percorso che tenga insieme libertà di religione ma anche una presenza nel territorio che non sia particolarmente impattante ma che sia compatibile con degli equilibri sociali e anche culturali, insomma, di un territorio.
Daniele Parrecino in questa intervista, poi Daniele Parrecino era uscito da LUCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, quindi anche dal centro di via Pallavicini, lancia una frecciata al centro di via Pallavicini dicendo questa fondazione ci mette al riparo da qualunque tipo di problema, prima con il centro islamico c'erano delle cose non molto chiare, ammette lui stesso. Sentigioso, anche voi, lo giudice, però avete un ritiro particolare perché andrete all'eremo di Ronzano, noi abbiamo già configurato nella la figura dell'abate priore nel CEV, cioè in Maurizio Cevenini, poi ci sarà Donini, tutti i consiglieri del PD, quindi lei che ruolo avrà in questo incontro all'eremo di Ronzano?
Ma guarda, io l'ultimo ruolo religioso che ho ricoperto è stato quello di chierichetto, ma non credo di avere più l'età. In realtà andiamo all'eremo di Ronzano, un posto peraltro molto bello e affascinante, per svolgere appunto una riunione diciamo seminariale del gruppo del Partito Democratico al Comune di Bologna. Ci sarà appunto con noi il sindaco, ci sarà il segretario della federazione. Riteniamo importante che, proprio perché, come dire, un gruppo consiliare anche grosso come il nostro, siamo 17 consiglieri, e anche un gruppo di persone, è molto importante per noi anche avere dei momenti, diciamo, in cui approfondire dei temi, passare una giornata assieme, pranzare assieme, fare gruppo, come si dice, ecco. Quella sarà per noi, come dire, una giornata credo importante, perché riusciremo ad approfondire una serie di
non
temi.
Non nel nome della rosa.
Speriamo di no, speriamo che non ci siamo morti nei incendi, ecco.
Sentiamo ancora l'onorevole Fabio Garagnani, coordinatore cittadino del Popolo della Libertà sulla moschea. Onorevole, è in linea con noi? Niente, è caduta ancora la linea con le gallerie, non c'è nulla da fare oggi. E, tra le notizie di questa mattina parliamo anche della crisi del quotidiano L'Informazione, che non si risolve. Una crisi che coinvolge le redazioni di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Ieri si è tenuta una riunione con l'editore e i sindacati e la questione è rinviata a martedì 31 gennaio, quando si svolgerà l'assemblea dei soci e sarà convocato un vertice di crisi negli uffici regionali. Continua intanto lo sciopero oltranza dei giornalisti. Ieri in consiglio comunale avete presentato un ordine del giorno proprio riguardo alla crisi dell'informazione, che è stato votato dalla stragrande maggioranza del Consiglio, a parte credo il Movimento 5 sì. Stelle, che ha detto di tenere ferma quella linea di Beppe Grillo contro il finanziamento pubblico ai giornali, quindi come avevano avuto una posizione peraltro non pienamente condivisa anche all'interno del Movimento riguardo all'unità, e ci fu uno screzio comunque tra De Franceschi, il consigliere regionale, e Beppe Grillo, così la posizione è stata quella di non a votare questo ordine del giorno sull'informazione.
Sì, si è trattato di un ordine del giorno che io stesso ho presentato insieme a altri consiglieri del mio gruppo, Critelli, Lama e gli altri capigruppo della maggioranza, di solidarietà nei confronti dei lavoratori, 36 giornalisti poligrafici che si trovano in questo momento in uno stato di agitazione permanente, visto che di fronte alla richiesta di una cassa integrazione dal 1 febbraio, ma anche all'ipotesi concreta di chiusura delle 3 testate che ci sono in Emilia Romagna, fra cui quella di Bologna. Ieri si è tenuto un incontro in regione che però non ha dato buoni frutti. Ci sarà un altro incontro a Roma fra qualche giorno. Noi abbiamo espresso un auspicio, cioè dire che ci possa essere intanto il mantenimento di una voce nel panorama giornalistico bolognese, perché, come dire, laddove c'è una pluralità di voci il cittadino riesce a formarsi meglio la sua opinione personale. E poi abbiamo anche chiesto agli imprenditori bolognesi una disponibilità, abbiamo rivolto un appello affinché qualche imprenditore che voglia investire nel settore si faccia avanti per salvare una testata che secondo noi è importante. È dispiaciuto l'atteggiamento dei grillini del Movimento 5 Stelle, capisco il timore che andasse a finire come è finita a De Franceschi in regione, che è stato scomunicato da Beppe Grillo per aver dato una parola di solidarietà ai giornalisti dell'unità. Certo, è chiaro che sei in una bella contraddizione se non riesci a esprimere una parola a favore della libertà di espressione, della pluralità di espressione giornalistica nel mondo dell'informazione, e poi in realtà utilizzi quegli strumenti anche per la tua attività politica, per l'informazione sulla tua attività politica. Noi riteniamo che e invece fosse, abbiamo ritenuto che fosse dovuto una presa di posizione, volentieri l'abbiamo fatta e speriamo comunque, e seguiremo anche un'udienza conoscitiva che sarà convocata fra un paio di giorni in commissione attività produttive del Comune di Bologna con la proprietà e i lavoratori del giornale, speriamo di dare il nostro contributo se è possibile, insomma, alla chiarificazione e alla risoluzione di questa vicenda, che peraltro, insomma, ha raggiunto delle dimensioni un po' preoccupanti, tanto che, insomma, anche fra i lavoratori si è diffuso fortemente l'ipotesi che il giornale possa non riaprire più.
Confermiamo la nostra solidarietà ai colleghi dell'informazione. Onorevole vicepresidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. La pausa musicale e con una canzone. Sergio Giudice è già troppo grande per fare le audizioni, quindi non è coinvolto in questa cosa. Però le vorrei invece domandare a proposito anche di una notizia che abbiamo già trovato qualche giorno fa e che viene ripresa dal Corriere di Bologna di oggi. C'è un articolo di fondo di Giuseppe Sciortino, La variabile immigrati, loro, la destra e la sinistra. E si tratta del fatto che all'interno di Future Libertà per l'Italia, questo partito neonato di Gianfranco Fini, il presidente della Camera, si è costituito a Bologna un circolo di cittadini romeni. E oggi parlare poi di immigrati qui forse è anche un termine inesatto, perché si tratta ormai di famiglie residenti nella città e perfettamente inserite, come quando anche parliamo di altre.
Sì, e comunque di cittadini comunitari, ricordiamolo, che quindi, come dire, godono di un titolo di presenza in Italia molto differente da quello dei cittadini extracomunitari, fra cui anche, per esempio, il diritto di voto.
E quindi, secondo Sciortino, è una buona notizia, e poi l'articolo poi si dilunga nello spiegare anche le ragioni di questa buona notizia. Dal punto di vista politico, certo, c'è un tipo di centrodestra rappresentato da Future Libertà per l'Italia che parla in modo molto diverso rispetto ad altre formazioni di centrodestra.
Beh, sicuramente è vero. Guarda, io naturalmente, come dire, ho una distanza culturale e politica abissale da Future Libertà, però riconosco il fatto che lì si stia tentando di costruire una destra che assomigli in qualche modo alla destra degli altri partiti europei, perché se andiamo a guardare la destra che governa in paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, non ha niente a che vedere con la destra di Berlusconi e di Bossi. Si tratta di destre liberali, moderate, civili, che trattano in modo pacato e non con i forconi in mano i temi come quello, per esempio, dell'immigrazione e dell'inclusione sociale, della pluralità culturale, eccetera. Credo che Future Libertà abbia dato dei segnali importanti in questa direzione, per esempio forti segnali di laicità che la accomunano alla destra di Sarkozy, alla destra di Cameron, alla destra della Merkel. Anche su questo, peraltro, come giustamente poi fa notare l'editoriale che lei citava sul Corriere della Sera, si tratta poi di abbandonare un pregiudizio per conseguire un'opportunità. Ricordo, appunto, lo ricordavo già prima, che i rumeni peraltro votano alle elezioni amministrative in quanto anche del Comune di Bologna, insomma, in quanto cittadini comunitari. Ebbene, alle
sono già anche tanti, no? Cosa sono? 3.000 più?
Sì, sì, sono alcune migliaia, di cui peraltro pochissimi si iscrivono alle liste elettorali, perlomeno in passato, quando era necessaria un'iscrizione specifica, pochissimi si iscrivevano alle liste elettorali per votare, perché, come dire, rappresentavano anche un elettorato un po' maltrattato a destra. Ecco, a sinistra c'è stata sempre un'attenzione maggiore. Il fatto che venga meno un pregiudizio dà alla destra un'opportunità in più, è una lezione, insomma, che potrebbe essere estesa a raggio più ampio. Gli immigrati, comunitari o extracomunitari che siano, sono un'opportunità per tanti aspetti in questa città. Adesso, appunto, Future Libertà si accorge che lo sono anche dal punto di vista elettorale. Spesso il pregiudizio prevale invece sull'arricchimento che queste persone possono portare alla nostra comunità.
Merola, il sindaco, mano tesa ai tassisti in rivolta, scrive Repubblica Bologna. Qui servizio migliore, dice il primo cittadino, e sulle licenze decidono i comuni, non l'authority. Ieri c'è stata questa clamorosa protesta un po' di tutto il centro-nord con le auto bianche riunitesi a Bologna in questo corteo. È arrivata una risposta anche importante, chiara, da parte del sindaco.
Sì, è chiaro che il tema delle liberalizzazioni è un tema importante. Noi come Partito Democratico abbiamo appoggiato questa misura del governo Monti. È vero anche che soprattutto quando si parla di liberalizzazioni che riguardano servizi che hanno un impatto diretto sul territorio comunale e in questo caso anche una competenza specifica del sindaco rispetto all'autorizzazione delle licenze, è sempre bene affrontare queste questioni non in modo ideologico ma andando a vedere nel merito quali sono le tante ragioni che ognuna delle categorie che è colpita dalle misure di liberalizzazioni può portare nella discussione. Quindi sono contento di questa mano tesa e credo che sia molto importante che le misure di modifica del mercato in questo settore siano fatte con, se non sempre con la piena condivisione, sicuramente col confronto più continuato e approfondito possibile con le categorie coinvolte.
I primi, torniamo in studio con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna, per commentare anche qualcosa a proposito di quanto dichiarato dal dottor Preziosi e poi anche questa applicazione dell'aliquota massima dell'IMU.
Ma il dottor Preziosi di Ance Bologna ricordava qua che è in programma un incontro con la vice sindaca, assessore al bilancio Silvia Giannini, e quindi confido che in quella sede ci possa essere lo scambio più proficuo e ci si possa anche chiarire sulle motivazioni, sugli obiettivi della proposta che ancora, peraltro lo ricordo, ricordava Preziosi già prima, non è ancora definitiva e che in questo momento si sta comunicando in maniera interlocutoria con i sindacati, con le forze economiche. Ieri c'è stato un incontro in sede di commissione consiliare in cui per appunto sono state date delle informazioni di massima.
Su alcuni giornali esce già quasi come cosa più certa. Ecco.
Sì, insomma, diciamo ci sono degli intendimenti che la Giunta già ha già espresso, ha già comunicato. La parola fine a questa proposta, insomma, la definitività di questa proposta ci sarà quando il bilancio verrà presentato dall'assessore in consiglio comunale, questo accadrà la prossima settimana. Vorrei fare una premessa perché mi sembra doverosa farla ogni volta che parliamo di IMU, altrimenti poi gli ascoltatori rischiano di non capire bene i termini della questione. Stiamo parlando di un'imposta che non è un'imposta comunale, anche se viene venduta come tale.
Anche perché si chiamerebbe ICI a quel punto.
Infatti, è un'imposta che ha dei valori di base, delle quote minime, che sono fissate dallo Stato centrale, ricordo peraltro questa dell'IMU, un'introduzione del governo Berlusconi, che dopo è stata anticipata per questioni di emergenza economica dal governo Monti. Si tratta di aliquote di base, il 4 per 1000 per la prima casa, il 7,6 per 1000 per tutti gli altri immobili, che sono non solo fissati dal governo ma vanno integralmente allo Stato centrale, tanto che se il comune dovesse decidere ulteriori detrazioni rispetto alle quote fissate dallo Stato centrale, il comune stesso dovrebbe coprire la differenza per dare allo Stato quelle cifre che ha esentato ai cittadini. Non solo, il comune può utilizzare questa leva fiscale come di fatto unica leva fiscale, se togliamo la tassa di soggiorno, che però il sindaco ha già detto che è un tema di cui vorrà trattare direttamente con le organizzazioni produttive, commerciali e di promozione turistica della città, indipendentemente dalle esigenze di bilancio. Dicevo, questa di fatto è l'unica leva fiscale. Il Comune di Bologna ha preferito non gravare ulteriormente sull'IRPEF, sull'imposta sui redditi, perché i cittadini di Bologna sono già colpiti dall'addizionale IRPEF IRPEF della regione Emilia Romagna che vale lo 0,33% e che, come dire, rappresentano una cifra di 20 milioni complessivi che i cittadini di Bologna dovranno versare come addizionale IRPEF. L'IMU rimane la leva fiscale. Il comune di Bologna quest'anno dovrà chiudere un bilancio con 70 milioni in meno rispetto allo scorso anno. È una sfida che mai il comune di Bologna, credo mai nessun comune d'Italia, se non comuni in stato di dissesto economico, si sono trovati ad affrontare. Ebbene, si tratta di articolare questa leva fiscale, di recuperare 50 milioni di euro attraverso una applicazione dell'IMU nella maniera più equa possibile. Il comune si è dato alcune priorità. Quella per esempio di non gravare se non per il 4,5 per 1000 sulla prima casa, quello di favorire l'affitto a canone concordato, distinguendo quindi le seconde case o comunque le case che non siano abitazione principale a secondo che siano affittate a canone concordato o che siano sfitte o libere. In certi casi questo poi significa anche affittato in nero, e in questa categoria rientra anche l'invenduto. È vero che lo Stato centrale darebbe la legge, darebbe la possibilità di una quota minima del 3,8%, ma torno a dire, il Comune di Bologna deve trovare 50 milioni da quelle quote aggiuntive rispetto alla quota base, e quindi anche questa categoria di immobili credo non riuscirà a essere esentata da questo, da questa aliquota. Credo che, come dire, il lance con l'assessore Giannini discuteranno, entreranno nel merito. Io solamente una considerazione vorrei fare rispetto al paragone automobilistico che si faceva prima. Il paragone sarebbe opportuno, sarebbe calzante, se non per una piccola differenza, ed è che le automobili non restano in magazzino dai 2-5 anni, cioè c'è una immissione del mercato molto più rapida, molto più frequente. Ecco, forse dovremmo fare in modo che anche l'invenduto edilizio riesca a superare, anche superando anche questo momento di difficoltà di cui parlava di cui parlava il dottor Preziosi. Però insomma dovremmo riuscire tutti quanti ad agevolare una maggiore dinamicità, insomma, di questo mercato.
E questo a volte ritoccando le tariffe di mercato anche al ribasso e scendendo anche con i prezzi e le valutazioni, cosa che sta già accadendo poi peraltro a Bologna, solo che in tempi di crisi c'è una circolazione minore anche di liquidità e anche il movimento immobiliare delle cosiddette famiglie normali, di non chi disponga di grandi cifre, ha provocato un po' una stasi.
Una stasi, questo sicuramente è vero. Probabilmente, come dire, anche questa crisi ci consegnerà un necessario adeguamento dei prezzi degli immobili rispetto alle rinnovate capacità economiche delle famiglie.
Ci fu tra l'altro poi una bolla gonfiata all'esagerazione proprio con il passaggio dalla lira all'euro, perché tutti gli immobili raddoppiarono praticamente come valore, e quella era già, a detta anche degli esperti di Nomisma o degli osservatori, degli agenti immobiliari, era una bolla che si sarebbe dovuta sgonfiare fisiologicamente prima o poi, magari non ribassando fino a questi livelli, però nessuno si immaginava che rimanessero poi così alti come qualche anno fa, tra il 2002 e 2003, quando ci fu il passaggio.
Sì, io credo che al di là di questo contesto di crisi in cui tutte le valutazioni sono evidentemente condizionate da una situazione di difficoltà complessiva, dovremmo puntare ad un mercato immobiliare che sia più orientato alla possibilità per tutti di acquistare una casa, riducendo così anche il prezzo degli affitti, che non alla destinazione per investimenti, insomma. Ecco, credo che un mercato immobiliare più dinamico sarebbe più utile alla nostra economia, oltre che naturalmente agli interessi e ai bisogni delle famiglie.
Minuti della nostra intervista con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. I collettivi contesteranno a Bologna il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della sua visita di lunedì prossimo, 30 gennaio, per l'inaugurazione dell'anno accademico e per ricevere una laurea honoris causa. L'annuncio di questa protesta si è diffuso su internet e anche con delle scritte sui muri di Piazza Aldrovandi e Strada Maggiore. Nel documento si legge che Napolitano sarebbe ritenuto responsabile di avere firmato la legge Gelmini, di avere contribuito alla nascita di un governo di banchieri, guerrafondai e uomini del Vaticano per salvare l'attuale classe politica. e non gli si perdona nemmeno di parlare ogni giorno della necessità per il popolo di fare sacrifici, quando invece i pochi ricchi di questo paese se la passano sempre meglio, è scritto in questo manifestino. Tre imbrattatori dei collettivi studenteschi universitari sorpresi con la bomboletta spray di vernice sono stati denunciati dalla Digos. Lunedì prossimo il corteo dei collettivi partirà alle 10 del mattino da Piazza Verdi e si dirigerà verso l'Aula Magna di Santa Lucia in via Castiglione 33, luogo della cerimonia. Cosa succederà allo giudice? Se cercheranno di forzare il blocco degli agenti in tenuta antisommossa, cosa che tra l'altro in via Castiglione è già avvenuto in altre circostanze, sarà legittimato l'uso della forza da parte degli agenti, il fatto che dovranno voleranno delle manganellate?
Ma io spero che non succeda nessun atto violento. D'altra parte io voglio sperare che questi ragazzi che utilizzano una sigla, quella internazionale di Occupy, occupare, che da gli occupanti di Zuccotti Park a New York, a quelli di Madrid e di altre città del mondo, hanno per lo più quasi sempre svolto delle iniziative di carattere pacifico. Poi quando questi movimenti arrivano in Italia c'è sempre qualcuno che li vuole virare in modo violento. Io spero e voglio confidare che questo non accada a Bologna. Trovo veramente molto bizzarro che l'obiettivo di questa manifestazione sia il presidente Napolitano, una persona che è riuscita a guidare la rotta del paese in un momento in cui stavamo veramente sbandando e andando a fondo, è riuscita a garantire una tenuta democratica e anche, devo dire, probabilmente una tenuta stessa, insomma, dello Stato e della sua autonomia economico-finanziaria. Quindi voglio sperare, rivolgo per questo un appello a questi ragazzi, affinché una pur legittima manifestazione non abbia nessun carattere, nessun tono violento, di volontà di violare delle barriere dei cordoni che inevitabilmente porterebbero poi uno sbocco violento. Ecco, la protesta è legittima, spero che questo accada in un contesto di assoluta pacificità.
Protesta legittima che però la meraviglia proprio come scelta di...
Mi meraviglia perché ho una grandissima stima del presidente Napolitano e credo che tutti gli italiani dovrebbero ringraziare, indipendentemente dal colore politico, questa persona che... avendo come Presidente della Repubblica quei poteri molto limitati che la Costituzione gli attribuisce, è riuscito a guidare un passaggio importante. Io voglio ricordare, lo ricordo anche agli amici dei collettivi, che solamente qualche mese fa noi eravamo in una situazione di crisi democratica e morale, oltre che economica, di questo paese. Parlo degli ultimi vagiti del Berlusconi. Oggi siamo certo ci possono essere delle scelte impopolari, ci possono essere anche delle scelte che legittimamente possono essere considerate sbagliate. Per quanto ci riguarda come Partito Democratico, noi appoggiamo questo governo, ma lo facciamo a partire anche da nostre proposte e nostre idee, quindi non necessariamente condividendo o dando per scontata la condivisione di tutte le idee o di tutte le misure messe in campo dal governo Monti. Ecco, quindi ben ci sta un atteggiamento critico nei confronti anche delle scelte del governo, però insomma riversare l'attenzione su una figura istituzionale come quella di Napolitano mi sembra veramente un atto sbagliato.
Molti appassionati di Antonello Venditti apprezzeranno la sua citazione, perché gli ultimi vagiti del 68 era nella canzone Compagno di scuola di Venditti, quindi lei ha detto gli ultimi vagiti del berlusconismo. Se ascoltassero ora la nostra trasmissione i ragazzi dei collettivi, che cosa direbbe loro? Quindi?
Ma gli ho già detto, insomma, quello che penso. Molti di loro li conosco e so che sono, come dire, le persone, dei ragazzi, alcuni non anche tanto più giovanissimi di solito, che come dire, hanno a cuore dei principi di equità, di giustizia sociale, che animano queste loro iniziative, queste loro manifestazioni di contenuti positivi. Spesso le forme sono forme sbagliate, questo non produce consenso intorno alle loro idee, ma produce l'effetto contrario. Ecco, quindi io credo che in ogni contesto il modo migliore per affermare le proprie idee è produrre consenso, perché questo è quello che si deve fare in una democrazia, è quello di farlo nella maniera più pacifica possibile. Un conto è una resistenza assistenza passiva, un conto è volere forzare un cordone producendo una reazione violenta e quindi la possibilità di creare delle situazioni spiacevoli. Ecco, io li invito a svolgere le loro proteste, se ci saranno, in toni del tutto pacifici e non violenti.
Ci auguriamo anche noi come redazione di Radio Tau che la giornata di lunedì 30 gennaio possa svolgersi nel modo più pacifico possibile, più tranquillo possibile, per il bene di tutti. Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.